Questa parabola che ascoltiamo stasera è sempre un po' sacrificata perché è in mezzo a due parabole più note, più commentate, che vengono riportate dal capitolo 15 del Vangelo di Luca. La parabola che la precede è la parabola del pastore che va alla ricerca dell'unica pecorella che si è perduta, lasciando le 99 nell'ovile. La parabola che segue è la parabola del padre misericordioso, dei due figli, quello che scappa, butta via tutti i soldi, quello che si arrabbia perché poi il figlio è tornato e il papà gli fa festa, quella che noi chiamiamo del figlio prodigo, sarebbe più giusto dire del padre misericordioso. Questa è la parabola della moneta perduta. È interessante vedere che San Luca molto spesso fa questo gioco, alterna le figure maschili a quelle femminili. Anche in questo caso uno si ferma a contemplare la figura maschile del pastore e dopo invece si trova questa brava donna di casa, come per dire che il Vangelo è per tutti, uomini e donne, e in tutte le situazioni della vita, il pastore, la donna di casa, il ricco possidente che ha due figli, uno diverso dall'altro. Il Vangelo è parola che può toccare tutti, non è soltanto per qualcuno, è per tutti. E sono tutte e tre le parabole della misericordia. Cosa ci dice? Cosa ci dicono particolarmente le prime due, quella della pecora perduta e questa della moneta perduta? Che il Signore non ha a cuore i numeri, ma le persone. Non sta lì a fare i conti, non gli interessa tanti pochi, ma ogni persona è importante, ogni persona è indispensabile. Siamo noi che qualche volta abbiamo un po' la preoccupazione di contarci per vedere se siamo rimasti in tanti, se ci siamo. Il Signore non sembra avere questa preoccupazione, per Lui uno vale come tutti. Anzi, il pastore in maniera un po' strana lascia lì tutte le pecore con i rischi che ci sono, e questa donna si preoccupa per una monetina di quasi nessun valore, una dramma, si dice in greco. La dracma non era una moneta che voleva i milioni, era proprio una moneta da poco. E allora proviamo a vederla un po' più da vicino, questa parabola, anzitutto fermandoci sul numero. Se una donna ha 10 monete, i numeri hanno sempre un significato particolare. Nella Bibbia i numeri dicono molto, noi siamo forse poco abituati, ma proviamo a pensare, per esempio, siamo in Quaresima, alla cifra dei 40 giorni, che ci ricorda i 40 anni di Israele nel deserto, i 40 giorni di Gesù tentato dal diavolo. Oppure proviamo a pensare al numero 7, l'importanza della settimana, Dio che crea il mondo in una settimana o altro. Col numero 10, stando a quello che ho capito, indica la pienezza, la totalità. E allora, lo dico con un esempio che ci capiamo subito, perdere anche solo una moneta non è anzitutto un danno economico, è un danno da poco, ma rappresenta la perdita della totalità, dell'equilibrio, dell'ordine della vita. Quindi questa moneta perduta è importante perché è come quando si rompe l'anello di una catena. Se voi rompete l'anello di una catena, la catena non serve più a niente, perché non è più in grado di legare niente. Provate a legare una bicicletta con una catena rotta, magari a Brugherio no perché sono tutti bravi, ma a casa mia me la rubano subito. E qui la moneta perduta è proprio l'anello della catena che si rompe. Senza quella moneta rischiano di perdere senso anche tutte le altre. È chiaro che non è così, uno può dire, beh, cosa si lamenta sta donna, ne ha altre 9, può andare al mercato, spendere, ma è proprio la forza simbolica di quest'unica moneta che va persa. E se noi la leggiamo dentro di noi, cosa vuol dire? Perdere questa moneta per questa donna ha voluto dire perdere il proprio centro, decentrarsi, smarrirsi, perdersi. Provate a pensare quando perdiamo l'equilibrio. Ci è capitato un sacco di volte da bambini, abbiamo fatto tutti così, abbiamo cominciato a camminare perdendo l'equilibrio e poi alla fine quando siamo vecchi e cadiamo per terra e ci fanno male, le cose sono molto peggio e sono dure. Rompersi un osso da vecchi è una gran brutta storia, anche da giovani. Però quando perdiamo l'equilibrio e cadiamo è sempre un po' anche un'umiliazione, è una frattura, è qualcosa che non ci lascia interi, che ci ferisce e ce ne vuole per guarire. Proviamo a pensarlo non soltanto dal punto di vista dell'equilibrio fisico, ma dell'equilibrio interiore. Quando ci sentiamo un po' squilibrati, per noi gli squilibrati sono quelli fuori di testa, i matti, quelli che ne fanno di tutti i colori, ma ci sarà capitato nella vita qualche volta di non sentirci del tutto centrati. Quell'episodio che ci ha turbato profondamente, un lutto, una separazione, una lite furibonda, qualcosa che ci ha disgustato. Quante volte ci è sembrato di perdere l'equilibrio? E i sintomi ci sono, e ci sono e come. Quando perdiamo l'equilibrio, per esempio, siamo in balia della rabbia, dell'invidia, della gelosia, dei sentimenti cattivi, che tra l'altro fanno male soltanto a noi che li proviamo, non agli altri. Questa donna che perde la moneta è una donna che ha perso l'equilibrio, che non è più centrata, che non si tiene più insieme e ha perso se stessa. Qualche volta a noi preti capita di confessare a qualcuno che dice: mi sono perso, mi sono perduto, mi sono smarrito. È interessante questa sovrapposizione tra la moneta perduta e noi che ci perdiamo. Se ci pensate, quando noi parliamo di errore, cosa che mettiamo insieme al peccato, questa parola è molto simile al verbo errare, che vuol dire non saper bene dove andare, camminare senza una direzione. Ecco, questa donna è un po' errante nel suo errore di aver perso la moneta, errante tra le pareti di casa. Come reagisce? È bello vedere la prima cosa che fa: accende la lampada. Dovevamo pensare alle case della Palestina dove viveva Gesù. Corrente elettrica evidentemente non c'era, erano case molto buie, molto piccole. Tra l'altro anche la rabbia di perdere la moneta in una casa piccola, uno la perde in un castello, dice ma perderla proprio in casa, in una casa piccola, però ci vuole qualcosa che faccia luce in case così buie. Accendere la luce, provate a pensare come è diventato per noi una cosa semplicissima. La facciamo perfino con i comandi vocali a distanza. Non è diventata più una cosa con un gesto simbolico forte, quello di accendere la luce, ma provate a pensare all'epoca di Gesù cosa vuol dire accendere una lampada. Provate a pensare, l'ho già citata l'altra sera, la parabola delle 10 vergini che 5 portano la lampada ma non portano l'olio per accenderla e rimangono fuori. Accendere la luce è anche la cosa migliore da fare quando si vorrebbe maledire il buio. C'è il vecchio proverbio che dice: di fronte all'oscurità non serve maledire il buio. Prova a accendere una luce. Accendere una luce, se ci fate caso, dice anche qualcosa dal punto di vista del segno, del simbolo. Qualche volta nei cartoni animati vedevamo, uno aveva un'idea come veniva rappresentata nel fumetto, la lampadina che si accendeva. Ci viene un'idea luminosa. Accendere una luce significa ritrovare qualcosa dentro di noi. Uno che si è smarrito al buio accende la luce perché ci deve vedere. Qualche volta, magari ve l'hanno anche suggerito, anche nel momento gioioso, che deve essere così, in cui chiediamo perdono dei nostri peccati, il momento della confessione, dovremmo cominciare facendolo, accendendo una luce. Ci è suggerito di dire questo: prima di dire i peccati, accendi la luce, che vuol dire ringrazia per il bene che hai ricevuto, confessa la lode di Dio. E questo ti aiuta a vedere meglio nel buio del tuo cuore. Certo, devi trovare il prete giusto, perché mi ricordo una volta non sono andato al mio solito confessore, vado lì e dico: mi confesso, sono un prete, per prima cosa vorrei ringraziare, sì, ringraziamento, fuori i peccati, è subito stroncato il mio desiderio di accendere la luce e di dire qualcosa di bello che con le migliori intenzioni gli volevo proporre. Ma sarebbe bello tutte le volte che rimaniamo al buio, prima di maledire il buio, fosse anche quello del nostro peccato, accendere una luce, che vuol dire anche ridare speranza. Stiamo parlando appunto anche di questo, in queste sere, della fiducia, della speranza. Quante volte abbiamo identificato la speranza con una piccola luce che si accende? pensiamolo per i nostri morti, i lumini che mettiamo lì, che siano di cera o artificiali, che cosa vogliono dire? Vogliono dire proprio questa roba qua, la speranza di un mondo futuro. Non hanno bisogno dell'illumino i nostri morti, siamo noi che abbiamo bisogno di metterlo lì, per dire che speriamo di rivederli, per dire che vogliamo vivere con la testa nel mondo futuro. Capite come un gesto così piccolo, così semplice, ha un'infinità di significati e com'è importante accendere una luce nella nostra vita, dentro la nostra vita, nel nostro cuore, quando l'oscurità sembra portarsi via tutto, sembra mangiarsi tutto. Nel caso della donna, questo accendere la luce indica anche un bel senso pratico. A luce spenta non si trova. C'era una storiella, racconto la storiella sempre per la questione dell'indice di ascolto, che parlava di questo uomo che va a cercare, lo vedono tutti in piazza che sta cercando qualcosa e gli dicono: ma cosa fai qui in piazza del mercato a cercare qualcosa, cosa stai cercando? Sto cercando la chiave di casa mia. Ma dove l'hai persa? E l'ho persa proprio in casa. E ma allora perché la cerchi qui? Sì, perché qui c'è più luce. Stupida la cosa, però per dire, al buio noi non troviamo niente, il senso pratico ci vuole. Perdi qualcosa, non perdere la speranza, ti resta un po' di senso pratico, ti resta la capacità, anziché di lamentarti, di compiere quel piccolo gesto che semplicemente ne avvia altri, esattamente come quando accendi un camino, metti una luce e poi ci pensa la legna a bruciare se l'hai messa dentro bene. Il gesto piccolo che hai fatto ha creato la combustione, ne ha creati tanti altri. Ma fare questo gesto poi per la donna vuol dire farne subito un altro. Spazza la casa e cerca accuratamente. E qui dobbiamo fare un po' un passo indietro. Magari, non lo sappiamo, magari questa donna ha perso questa moneta in casa per un po' di distrazione, perché una volta tanto o non ha pulito bene la casa, se la spazza vuol dire che qualcosa è rimasto magari nelle fessure tra una pietra e l'altra, oppure si è distratta, l'ha lasciata lì in qualche modo, quel pacchetto di monete che è tornato al mercato aveva lì, gliene è caduta una, non l'ha subito vista, l'ha lasciata, sa un po' di distrazione insomma questo aver perso la moneta, no? E allora la donna cosa fa? Torna a essere una brava donna di casa. Lava, pulisce, spazza, fruga tra le intercapedini, toglie la polvere e lo sporco. Così forse c'è la possibilità di trovare quella moneta che si era perduta. Fa il suo, torna semplicemente a fare il suo dovere. Anche questa cosa è importante al buio. Non si sa dove andare, qualche volta si riparte dalle cose più semplici, dalle cose che dobbiamo fare tutti i giorni e che magari ci costano una fatica proprio perché sono le stesse. I mestieri di casa si devono fare tutti i giorni e quando cominciamo a trascurarli un giorno, due, una settimana, un mese, ce ne accorgono tutti. Sappiamo bene che una casa crolla non soltanto per un evento che la butta via, ma crolla anche se viene lasciata andare. Provate a pensare alla desolazione che ci danno le aree dismesse. Lasciate andare, non per un giorno, ma per anni. Nessuno ha fatto niente e solo per questo sono andate alla malora, non perché qualcuno le ha distrutte. Mi viene da pensare, è la cosa che capita nella vita spirituale di ciascuno di noi. Quando cominci a non tenere conto che hai perso una moneta, ne perderai un'altra subito dopo. E un'altra ancora, e un'altra ancora, finché non ti rimarrà niente in mano. E allora cosa bisogna fare? Tornare a quello che si faceva prima, con molta umiltà. Questa donna cosa fa? Fa i mestieri che forse ha trascurato di fare e forse proprio per quello aveva perso la moneta. È interessante poi questo dettaglio. La moneta l'ha persa proprio lì, a casa sua, cioè nel luogo dove si sentiva più tranquilla. Era lei la padrona di casa? Questo ci dice, ci porta a fare una considerazione un po' amara, ma purtroppo vera. È possibile perdere qualcosa o perdersi tra le pareti di casa, là dove ci sentivamo più forti. È possibile. Qualche volta le storie familiari che finiscono purtroppo male, forse sono legate anche un po' a questo. Forse sono legate al fatto che un eccesso di sicurezza ti fa saltare per aria quando si mette davanti a te un ostacolo. Magari sei colpito dove ti pensavi più forte, dove non pensavi che avresti avuto dei guai. Magari qualche volta abbiamo avuto anche noi delle delusioni da noi stessi o dalle persone delle quali ci fidavamo di più, quelle di casa nostra. Vangelo l'aveva già detto 2000 anni fa, è possibile perdersi tra le pareti di casa. Il dolore è molto di più, proprio perché uno non lo mette in conto, proprio perché uno lì si sentiva sicuro, aveva messo tutti gli antifurti possibili e si è perso lui. È forse il punto più dolente, ma anche il più vero di questa parabola. Ci si perde in casa propria, ci si può sentire smarriti in casa propria. Lo sto pensando anche a volte, purtroppo, nella nostra esperienza di chiesa, sentirci un po' distanti, un po' estranei, non più a casa nostra. Quasi sempre è colpa del parroco, Don Alberto, non arrabbiarti, io lo dico sempre a me parrocchiani, nel dubbio date la colpa al parroco, e va bene così, lo sapete, i parroci sono fatti anche per quello, per cui se mi danno la colpa lo so già, va benissimo, andiamo avanti così. Ma chiaramente non è soltanto la questione del parroco, è la questione della fatica che qualche volta facciamo a stare dentro nella nostra chiesa, che qualche volta ha qualche aspetto deludente, che vorremmo diversa, travolta qualche volta da cose che ci vergognano, eppure è casa nostra e dobbiamo continuare a volerle bene così com'è. Ecco cosa vogliono dire le pareti di casa, dove si perde quella moneta che poi, dicevo all'inizio, fa perdere tutto l'insieme e niente si tiene più insieme. Andiamo avanti ancora un passo. Mi piace questa donna che alla fine vince l'inerzia della pigrizia. Il fallimento forse era dovuto alla sua disattenzione, ma a questo punto la disattenzione lascia spazio a un'attività non scomposta, ma concreta, precisa. Perché quello che fa è quello che ha fatto sempre. Spazza la casa, cerca accuratamente. Quell'accuratamente mi piace, proprio questo cercare con un metodo preciso. Quante volte ci è capitato di cercare qualcosa e nell'ansia, nella fretta, non l'abbiamo vista ma ce l'avamo proprio lì davanti, come quelli che dicono dove ho messo gli occhiali e ce li hanno in testa. Perché? Perché siamo divorati dall'ansia. Abbiamo fretta, non troviamo una cosa, la fretta non ci fa vedere le cose più ovvie, quelle che abbiamo davanti. E invece questa donna accuratamente, operativa ma con calma, senza affanno. È vero, la casa non è grande, ma poco alla volta. Mi viene quasi da pensare che isola una pietra dopo l'altra, una piastrella diremmo noi, dopo l'altra, e cerca in tutto, in tutte le fughe possibili, finché finalmente trova la moneta. E cosa fa? Fa festa. E ci sembra strana questa cosa, c'è bisogno di far festa perché ha ritrovato una monetina che vale niente? Probabilmente sì, probabilmente nella logica della parabola, che sappiamo, ve l'ho detto all'inizio, essere unita a quella del pastore e a quella del Padre misericordioso, bisogna finire facendo festa. Che essere ritrovata sia una pecora, una moneta o un uomo, il finale deve essere sempre la festa e la gioia. Sempre così. E quello che si era perduto in questa parabola, come in quelle altre, è bello perché il motivo di gioia per una persona diventa motivo di gioia per tutte, perché questa donna chiama le amiche, le vicine e dice: rallegratevi con me perché ho trovato la moneta. Mi è venuto da pensare una cosa, il Vangelo non lo dice, ma tanto non penso di avere qui i miei professori di Bibbia, per cui mi sento libero di dirlo. Magari per fare quella festa lì a cui ha invitato le vicine, la donna cosa ha fatto? Ha speso proprio quella moneta che aveva ritrovato. ha comprato qualcosa da mangiare, qualcosa da bere. E allora è una moneta perduta o è una moneta regalata? La moneta perduta può diventare la moneta regalata, la moneta che io ritrovo e non tengo per me. Una volta ritrovato me stesso, come faccio a pensare a me stesso senza gli altri? Come faccio a pensare a una centratura della mia vita senza che ci siano gli altri, gli amici, i vicini, le persone a cui voglio bene? Qualche volta pensiamo di farci da noi e di poter andare avanti da soli, ma nessuno di noi vive da solo. Nessuno nasce e cresce da solo e speriamo di non morire da soli. Questa moneta qua allora diventa la moneta buttata via, non perduta ma gettata, buttata per creare un'occasione di gioia. Possiamo fare qualche piccolissimo approfondimento. Mi piace l'idea di questa donna che non fa una cosa straordinaria, pulisce la casa. E mi viene da dire, chi l'ha detto che pulire una casa è meno importante che costruire un tempio? Ci sono cose piccole in tutte le famiglie, in tutte le comunità, che sembrano valere poco, ma sono decisive per il buon funzionamento di una casa, di una famiglia, di un tempio, di una comunità. Qualche volta pulir bene la casa diventa la cosa più importante perché la si rende accogliente. Cosa vuol dire? Vuol dire entrare dentro noi stessi e provare a rendere quella casa vivente che siamo noi una casa che accoglie, una casa pulita, dove uno possa trovare spazio, conservare un po' di spazio per gli altri nel nostro cuore. Ma mi viene in mente un'altra cosa. E se quella moneta perduta fossi io? Fino adesso abbiamo ragionato della donna che perde la moneta, ma proviamo a dare un nome a questa moneta. Ciascuno di voi dia un nome, dia il suo nome a questa moneta. Se quella moneta perduta sono io, che cosa mi dice questa parabola? Mi dice che Dio mi cerca, che Dio non si dà pace finché non ha pulito tutto, non mi ha ritrovato e non mi ha tenuto con sé. Qualche volta dovremmo pensare a quando ci siamo perduti noi, a quando siamo stati noi questa moneta scappata via, di sicuro non per disattenzione, Padre Eterno non è disattento, ma forse perché noi ci siamo allontanati in qualche modo, siamo rotolati in qualche angolo oscuro. E Dio ci cerca. C'è una bellissima preghiera, una poesia che non vi recito in dialetto, ma anche se è scritta in dialetto, che dice: sì, Dio mi cerca e mi corre dietro e io scappo. Ma qualche volta sono sicuro che mi fermerò, mi volto indietro e lui è lì che mi sta raggiungendo, che mi sta trovando. Qualche volta tutto quello che dobbiamo fare è lasciarci raggiungere da Dio per ritrovare gioia noi e per far contenti tutti quelli che sono in cielo, perché c'è più gioia in cielo per un peccatore pentito che non per mille che non hanno bisogno di pentirsi. Allora, lasciamoci cercare qualche volta, lasciamoci trovare da Dio. Ci viene incontro, ci viene dietro, e forse soltanto perché stiamo continuamente scappando, schiavi del mito della velocità, del mito della perfezione, non ci lasciamo mai trovare. E Dio è lì che arranca, che ci corre dietro. Qualche volta la gioia più grande, io credo l'abbiamo sperimentata proprio qui, quando finalmente abbiamo capito che qualcuno ci ha trovato, quando ci sentavamo perduti, smarriti, e qualcuno che in quel momento lì era l'immagine di Dio, ci ha preso, ci ha riportato a casa. È il bello che può capitare nel sacramento della confessione, o soltanto in un colloquio, o soltanto nel momento in cui ci fermiamo un istante e lasciamo che la luce di Dio, quella luce che Dio ha acceso, ci raggiunga nel cuore. Ecco, mi piacerebbe che il ritrovare la gioia, il ritrovare speranza, fosse anche proprio questa cosa: lasciarci trovare da Dio. Dio ci cerca e non scoraggiamoci, continuerà a farlo anche se noi continuiamo a scappare, prima o poi ci trova. Quindi non nascondiamoci, lasciamo lavorare Dio. Lascio qualche domanda come ho fatto le altre sere. Mi ha colpito molto, leggendo questa breve parabola, l'idea del lavoro quotidiano. E allora la domanda che mi faccio e che vi faccio è: che cosa vi pesa di più? Della mia vita di tutti i giorni, che cosa mi pesa di più? Qual è la cosa che faccio meno volentieri? Perché? Come mai? Può essere alzarsi al mattino, può essere avere a che fare col collega di lavoro che non sopporto, possono essere mille cose, ma stasera magari mezzo minuto di silenzio, lasciamo lì davanti al Signore quello che più ci pesa nel corso della giornata e chiediamo semplicemente che Lui ci dia la forza di portarlo. Esattamente il lavoro quotidiano, l'opera magari invisibile che ogni giorno siamo chiamati a fare. Altra cosa, mi lascio aiutare da qualcuno nelle fatiche semplici, nelle fatiche ordinarie, in quelle che sono, fra virgolette, le faccende di casa, che non vuol dire soltanto di casa nostra, ma di tutti i luoghi dove noi ci sentiamo o vorremmo sentirci a casa. Aiuto e mi lascio aiutare. Offro la mia collaborazione, accetto quella degli altri. Mi piace l'idea di questa donna che chiama le vicine, anche se magari sono un po' rognose, sono un po' pettegole, magari la giudicano male, però le chiama lo stesso, vuol far festa con loro e forse si lascia anche un po' aiutare da loro. L'altra domanda, o l'altra serie di domande, la farei proprio sul senso della festa. Siamo capaci di fare festa? Non è una cosa scontata, eh? Non è una cosa scontata essere capaci di fare festa, ma non soltanto perché a volte le cose sono male organizzate, ma perché è difficile festeggiare. Tra l'altro lo sappiamo, alcuni momenti dell'anno di festa sono i più difficili, soprattutto quando manca qualcuno, quando abbiamo perso qualcuno. E allora, proprio nel momento di festa viene a galla l'assenza delle persone che amiamo. Siamo ancora capaci di fare festa nonostante le perdite della vita, nonostante le cose che nella vita ci hanno ferito, nonostante la nostra festa manca sempre qualcuno. I nostri fratelli ebrei lasciano sempre un posto vuoto nel caso che tornasse il profeta Elia, ma anche per dire che anche nelle feste migliori dovremmo sempre ricordarci di quelli che mancano, di quella moneta che non c'è e che ci impedisce di fare un'unità, di essere veramente uniti. E ancora, magari ringraziare invece per i momenti di festa che ci hanno fatto felici, che ci hanno costruito, che ricordiamo magari anche con un filo di nostalgia, per quelli che speriamo di vivere ancora. La gioia e la festa, segni di una speranza che non muore. Da ultimo, come prendo coscienza della ricerca, della custodia di Dio nei miei confronti? Come lo invoco, come lo prego, come lo ringrazio? Come affido a Lui le perdite della mia vita? Stasera forse il silenzio ci aiuta anche un po' a questo, a prendere coscienza di questo Dio instancabile nella ricerca e a ringraziarlo perché non si è ancora stancato di noi. E forse, anzi senza forse, questo è il segno più grande di speranza, sapere che Dio continua a cercarci, non si rassegna al nostro smarrirci e al nostro andare lontani.